vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, siamo su Radio Yulm con In Vetrina, programma di attualità e approfondimento. Sono le 16.45, io sono Angelica.
Io sono Luca.
E salutiamo Alessio dalla regia.
Nella puntata di oggi inizieremo parlando della situazione in Francia con la caduta del governo Bernier, che è durato solo 3 mesi.
E poi passeremo alle 12 persone arrestate nell'indagine della procura di Bologna nei confronti della premier Meloni.
Continueremo poi parlando della crisi automobilistica che continua con la situazione Stellantis, con un ospite anche che ci verrà ad aiutare.
E se avremo tempo parleremo anche della situazione in Corea del Sud e degli ultimi aggiornamenti.
Noi siamo pronti a partire, iniziamo.
Radio Yulm.
Iniziamo subito la situazione in Francia con il governo Bernier, che è durato solo 3 mesi ed è quindi il più breve della Quinta Repubblica.
Ed è un risultato annunciato che fa precipitare la Francia in una crisi e nel caos finanziario e pone ancora una volta Macron in un vicolo cieco. E la Pen nelle prime dichiarazioni, pur confermando che Macron deve dimettersi, ha anche anticipato che lascerà lavorare il nuovo premier ad una manovra finanziaria.
A proposito della difficile e complicata situazione francese, sentiamo subito un audio di Tajani a riguardo.
Noi non possiamo certamente rallegrarci di ciò che accade nei quei grandi paesi dell'Unione Europea come la Francia e la Germania, perché le crisi che stanno vivendo rischiano poi di riverberarsi sull'Italia. Siamo paesi d'Italia e la Francia confinanti.
In Francia nelle ultime ore ci sono state ondate di manifestazioni e di scioperi, e infatti per oggi sono previste decine di manifestazioni su appello del movimento intersindacale, in particolare a Parigi.
Sì, infatti la situazione politica in Francia è molto delicata, con Macron che cerca di riuscire a rimanere al potere il più possibile, ma la situazione sicuramente non lo aiuta. Infatti dopo il disastro alle europee e quindi lo scioglimento del governo e le elezioni anticipate si era creata questo governo molto molto diviso e polarizzato tra la destra di Le Pen e la sinistra con l'insieme dei partiti.
Si apre dunque uno scenario comunque di incertezza in Francia, già accennato dal crollo di questo governo. E Macron ha sciolto anche il Parlamento già il 9 giugno, la sera della sconfitta alle europee.
Sì, infatti è la seconda volta nella Quinta Repubblica che un esecutivo viene sfiduciato da un'alleanza delle opposizioni. È una cosa estremamente rara, infatti l'ultima volta è avvenuto, pensate, 62 anni fa, nel 1962. Quindi è un evento veramente raro, che dimostra la situazione delicata della Francia, con Macron che sta rientrando da una visita in Arabia Saudita e che in settimana dovrebbe avere un incontro con Donald Trump, e quindi vorrebbe cercare di risolvere la questione il più velocemente possibile per dimostrarsi forte davanti agli occhi del futuro presidente americano.
E ora 21 Savage, Metro Boomin con Glock in my lap.
Y'all need to stop playing, nigga. Y'all need to know what the fuck going on. Big 4L, big steppers, big footprints, pussy.
Smoke, but if I come
I'm with it. Money on your head, nigga, we'll come get it. New Caltech, put a Hyundai in it. Apartment so sweet, throw a honey bun in it. Keep it in the street, I ain't doing no squilling. I don't never put women in my business. Full-time rap, I ain't doing no drilling. Whoa, whoa, I can make an M in my sleep. Straight up, sound team breaking out a P. Oh God, 18 start selling hard with little B. $100, 3-5 a whip from D. Riding down Glenwood, tank on E. All about the money, I ain't never smoke weed. Cool, y'all niggas still take your cheese. Pussy not mine, this bitch for us. The gang is what I trust. Straight up, don't argue, we don't fuss. Straight up, no talking, he get touched. Straight up, I can't smoke my ops, cause all my ops is dust. Pussy, he think he the battery. We call him Elon Musk. Pussy, open your mouth when I bust. 21, suck me up slow, don't rush. 21, having three sons is a must. Straight up, hit her from the back and she cuss. Oh God, I put his bitch in the bin. 21, she used to ride on the bus. Damn. I walk around with them thigh pads, but I ain't got no yard rock. In my lap, every rock, scrap. Most these rappers cap. I ain't giving doubt. Glenwood to the flat. Used to rock me, trap. Money tall, shat. Chopper bullets, splat. Chunky cheese, rat. We get rodents, whack. Way too many steppers. I can't hold them back. Body full of scars. Face full of tat. You pray on your knees, I pray to my scrap.
Glock e My Lap di Metro Boomin e 21 Savage. Ora parleremo del progetto per uccidere la premier Giorgia Meloni e lo raccontano gli arrestati, che sono 12, riguardo a un'associazione considerata neofascista. Sono 25 però in totale gli indagati, a cui si aggiungono due minorenni.
Sì, War Wolf era il nome di questa cellula neonazista che aveva il cuore in un gruppo Telegram con oltre 80 membri. E aveva un sistema gerarchico, quindi con veri e propri ruoli come il comandante, l'istruttore, che si dividevano le mansioni all'interno di questo gruppo, appunto, di radice neonazista, molto estremista, che puntava un po' a sovvertire l'attuale ordine politico, quasi a puntare a una guerra civile. E infatti puntavano all'instaurazione addirittura di uno stato autoritario incentrato sulla razza ariana.
A parlare è uno degli arrestati, ovvero Salvatore Nicotra, bolognese di 45 anni, che era un frequentatore di palestre di Thai Box e un appassionato anche di armi da fuoco, e ha affermato più volte di voler sparare in testa alla Meloni, di volersi accostare al di fuori di un hotel a Palermo per poterla uccidere, e spiegava da lì il colpo avvenuto dall'alto con un'ipotetica arma da fuoco. Infatti ha affermato che aveva dato a ogni membro di questo clan, possiamo definirlo così, un'arma da fuoco, un fucile da fuoco, per potersi allenare e poterle poi usare come minaccia.
Sì, Salvatore Nicotra si definiva addirittura pronto a morire per la causa, quindi è stata una situazione veramente pericolosa. È stato ottimo il lavoro della Procura di Bologna, che si è occupata della situazione, quindi sono appunto 25 gli indagati, 12 le persone arrestate, come abbiamo detto, addirittura due minorenni farebbero parte degli indagati, quindi per gli altri membri c'è addirittura un'aggravante, che è quella di avere introdotto dei minorenni nell'affare. A proposito di questa associazione, abbiamo ribadito i loro obiettivi, tra cui anche il giornalista e conduttore David Parenzo, che era stato dichiarato da loro un sionista, e questa cellula era chiaramente antisemita e lo ribadiva spesso nelle intercettazioni di cui siamo venuti a conoscenza.
Inoltre, tra gli indagati c'è anche una donna, in realtà di 62 anni, di nome Simonetta Cesari, che è stata eletta già nel 2015 come segretaria del Fronte Nazionale, che è un partito apertamente neofascista, quindi non è nuova a determinate tematiche, a determinati schieramenti politici, se così vogliamo definirli.
Sì, numerosi appunto i membri, come hai detto, un gruppo Telegram di più di 80 persone, che è veramente tanto, pensando alla gravità dei fatti di cui si parlava in questi gruppi, che era poi stato cancellato e creato uno nuovo, con appunto questi ruoli gerarchici molto forti, con Salvatore Nicotra che era l'istruttore, quindi quello che aveva un po' più il compito appunto di istruire un po' le nuove leve, e come diceva lui addirittura allenava dei guerrieri per dargli in mano un'arma e per poter fare ciò che voleva. Situazione veramente, veramente complicata. Adesso però
abbiamo Eminem con My Name Is. My name is what? My name is what? My name is name's Sadie. My name is what? My name is what? My name is name's Sadie. My name is what? Excuse me. My name is name's Sadie. Can I have the attention of the class? My name for one is second. My name is Sadie. Hi,
kids? Do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did?
Yeah,
Try
yeah.
sit and get fucked up worse than my life is?
Huh?
My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic. Why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her close backwards like Chris Paul. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off. Hi, my name is...
What?
My name is...
Who?
My name is...
Slim Shady.
Hi, my name is...
Huh?
My name is... Teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Flashed a bartender. Then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me.
Let's just be friends. 99%
of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole.
Hi, my name is... My name is... My name is...
Slim Shady.
Hi,
my name is...
What?
My name is...
My name is...
Slim Shady.
Hi,
my name is... My name is... This kid needs to be locked away.
Get him!
Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive.
Yep.
Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka. Dare me to drive?
Go ahead.
All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide.
Whoops.
Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I fuck anything that walks.
Come here.
When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head.
Bang.
I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad,
yeah,
tell him that I slit his throat in this dream I had.
Hi.
My name is...
What?
My name is...
My name is di Eminem, sono le 16:58, state ascoltando Radio Yulm in vetrina, programma di attualità e approfondimento. Potete contattarci se vi va al 331 14 38 923 per dirci la vostra e per rendervi partecipi della puntata.
E ora parliamo della crisi automobilistica che affligge il mercato europeo e aziende come Stellantis. Sentiamo però le parole di Urso sulle regole europee al riguardo.
Dal 2027 al 2036, nella legge di bilancio, è istituito un fondo che può contare su 24 miliardi di euro in 10 anni, 24 miliardi di euro in 10 anni, per finanziare gli interventi in materia di investimenti e infrastrutture e quindi anche per gli investimenti nel settore dell'automotive. Ma il problema, e concludo, voi lo sapete bene, è nella follia delle regole europee che in questi momenti, in questi giorni, vengono in tutta evidenza, con la chiusura di stabilimenti ovunque in Europa e il licenziamento di decine di migliaia di operai in Germania, in Belgio, in altri paesi europei. Noi quelle regole siamo impegnati a cambiarle e l'Italia, che sta avendo in Europa la responsabilità di farlo, e ci riusciremo.
Abbiamo sentito le dure parole del ministro Urso a proposito della questione automobilistica, incolpato l'Europa incolpando di leggi troppo strette. Abbiamo il piacere di parlarne con noi con Giancarlo Genta, professore di costruzione di macchine presso il Politecnico di Torino. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Professore, abbiamo sentito le parole di Urso che parla di regole troppo strette da parte dell'Europa, con l'Italia che potrebbe avere il compito di magari alleviarle. E secondo lei sono effettivamente troppo strette queste regole europee? Non è colpa, è colpa delle aziende o delle regole se la situazione automobilistica, soprattutto in Europa, è così grave al momento a causa della transizione all'ecologico, cioè all'elettrico, che la sta affliggendo?
Beh, sicuramente è colpa delle regole, perché sono regole dettate dall'ideologia che non tengono conto di cos'è la realtà. Bisogna però dire che anche le aziende hanno un po' di colpa, soprattutto quelle aziende come Stellantis, che non si è opposta fin da principio a quelle regole. Il fatto è che si sapeva già ormai da molti anni che quelle regole erano inattuabili. Molte aziende però hanno finto di crederci, soprattutto per prendere i finanziamenti dedicati alla conversione dal termico all'elettrico.
Certo.
In questo modo le regole sono andate avanti. Se le aziende si facevano sentire prima, decisamente prima, con i semplici e basilari idee tecniche, questo non sarebbe avvenuto, o perlomeno sarebbe avvenuto in modo meno grave. Però ovviamente la colpa non è di chi non si oppone a delle regole, ma di chi le fa, quindi il grosso della colpa è quello. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, si sapeva ormai da anni e anni che l'auto elettrica era una scelta puramente ideologica, perché non è affatto vero che l'auto con motore termico sia più inquinante e emetta più gas effetto serra dell'auto elettrica.
Ma come dice lei, se tra le colpe, diciamo, non c'è quella di essersi opposta alle regole, perché le colpe, come afferma, sono di chi le fa, ne ha altre Stellantis di colpe per essere, diciamo, rimaste indietro magari rispetto ad altri paesi come la Cina o gli Stati Uniti?
Dunque, la Cina è un caso a sé. La Cina può effettivamente insistere sull'elettrico, ma non per motivi ecologici, o per, io distingo tra i motivi ecologici, che sono contenere le emissioni, e le emissioni di gas serra, che è un'altra cosa, perché la CO2, gas serra per eccellenza, non è un inquinante, nel senso che non fa male direttamente alle persone, tutt'al più un gas effetto serra. Comunque, per entrambi si diceva che l'auto elettrica ne emettesse di meno. In realtà non è così, perché se noi facciamo un calcolo preciso dobbiamo tenere conto anche degli inquinanti e dei gas serra emessi durante la costruzione del veicolo.
Ecco, sì, questo è un tema che spesso viene trattato da chi è contro l'auto elettrica, diciamo.
Certo, e questo si sapeva non da ieri. Per cui la Cina, per esempio, ha una possibilità maggiore di noi di passare all'elettrico, perché ha delle regole antinquinamento molto meno severe delle nostre, per cui si possono fare lavorazioni molto più inquinanti e che producono anche più gas serra nella costruzione dei veicoli, che noi non possiamo fare.
Ma allora come si fa a diminuire l'inquinamento se nemmeno l'elettrica, a quanto pare, va così bene, ha così tanti lati positivi riguardo a ciò?
Ma basta, per il gas serra è sufficiente utilizzare biocarburanti invece che combustibili fossili. Bisogna poi ancora vedere se è necessario farlo, ma questo è un altro discorso. Qui andremo nel grande discorso di quanto il riscaldamento globale è effettivamente antropogenico. Molti dicono che è sicuramente antropogenico, ma non c'è una seria ricerca scientifica che stabilisca questo. alcuni scienziati pensano in un modo e alcuni la pensano nell'altro. Quelli che la pensano nell'altro vengono silenziati con l'accusa di negazionismo, e quindi sembra che quelli che la pensano nel modo corrente, sì, cioè che gas serra sono la principale causa del riscaldamento globale e così via, sembrano essere, sì, le opinioni prevalenti, ecco. Ma non voglio entrare in questo argomento.
No, però ecco, scusi professore, però la comunità scientifica sembra abbastanza concorde in larga parte a proposito del fatto che l'elettrica sia più conveniente dal punto di vista ecologico. No,
no? Non è affatto vero, non è affatto vero, perché non è vero oggettivamente. Intanto, se io uso biocarburanti invece che carburanti derivanti dal petrolio, praticamente non emetto gas serra.
Ok, ok.
E quindi da quel punto di vista sono a posto. Per quanto riguarda l'inquinamento,
loro quindi sono concordi sul fatto che il riscaldamento climatico sia causato da noi, ecco.
No, non sono tutti concordi su questo. Alcuni dicono in un modo, altri ne dicono in un altro.
No, in larga parte, diciamo, la maggior parte della comunità.
No, non è la maggior parte. È la parte che ha più audience da parte dei media e così via. Okay. Gli altri sono quelli che vengono silenziati con l'accusa di negazionismo e rischiano di perdere il posto e quindi stanno zitti. Quindi non è vero che ci sia questa maggioranza che sostiene una cosa. Ma mettiamo pure che questa cosa sia vera, per non entrare nella discussione. Se noi usiamo biocarburanti non emettiamo gas serra, quindi il problema è risolto. Quindi usare biocarburanti invece che combustibili fossili risolve quel problema, senza cambiare sostanzialmente il veicolo, perché il motore normale può funzionare benissimo con i biocarburanti, anche con l'idrogeno, ma l'idrogeno ha tanti altri problemi, per cui non è poi molto meglio dell'elettrico.
Ma ce ne sono abbastanza di biocarburanti?
Scusi?
Ce ne sono abbastanza di biocarburanti?
Beh, se ne possono produrre, sì. Sicuramente comunque, se noi utilizziamo combustibili fossili per produrre elettricità, per caricare le batterie dei veicoli elettrici, andiamo ancora peggio, è peggio il rimedio del male. Quindi sicuramente abbiamo abbastanza biocarburanti per poter far andare avanti dei veicoli, quanto ne faremo andare avanti veicoli elettrici utilizzando non combustibili fossili, perché la maggior parte dell'elettricità è prodotta con combustibili fossili.
È chiaro. Quindi, ok, è chiaro.
Chiaramente, se noi avessimo energia nucleare, che è energia abbondante, a buon mercato, molto diffusa, allora potremmo caricare benissimo le batterie dei veicoli elettrici senza emettere gas serra, ma altrimenti emettiamo gas serra ancora di più col veicolo elettrico che col veicolo convenzionale.
Ecco, quindi il nucleare potrebbe essere forse l'unica soluzione, dice lei?
È l'unica soluzione.
Okay. Grazie.
Soprattutto quando poi svilupperemo il nucleare da fusione, ma questo ci sono ancora anni, non si sa bene quanti.
Ci vorranno decenni, vedremo.
Ma io non credo che ci vogliano decenni, perché le cose si stanno muovendo. Ci sono annunci da tutte le parti, bisogna vedere quanto questi annunci sono fondati, quindi anche su questo non si sa.
Staremo a vedere, insomma.
Sì. Invece, per quanto riguarda l'inquinamento vero e proprio, cioè i gas inquinanti, polveri sottili, porcherie del genere, i motori moderni hanno dei sistemi antinquinamento che sono sempre più evoluti, quindi quella secondo me è la strada principale: motori alimentati da biocarburanti con sistemi antinquinamento evoluti.
Va bene, molto chiaro professore, scusi se la devo interrompere, però stiamo finendo il nostro
Perfetto.
Tempo. Grazie mille di essere stato con noi, a Giancarlo Genta, professore di costruzione di macchine presso il Politecnico di Torino.
Arrivederci.
Benissimo, arrivederci a tutti, arrivederci.
Ad aggiungere incertezza a questa crisi industriale che ormai dura da tempo e non riguarda solamente il gruppo automobilistico di Stellantis, ma tutto il settore in Italia e in Europa, in realtà sono anche le dimissioni di Carlos Tavares, che se inizialmente era stato elogiato per la sua gestione, è stata poi criticata per non aver avvertito i recenti cambiamenti del mercato e per aver comunque investito poco e male in questo settore.
Sono le 17.10, state ascoltando In Vetrina. Se volete scriverci potete farlo al 331 14 38 923 e tra poco torniamo parlando della situazione in Corea del Sud.
Radio Yulm.
Passiamo ora a parlare di Oriente con gli ultimi aggiornamenti sulla Corea del Sud. Infatti nella notte dell'altro ieri è avvenuta una situazione alquanto inaspettata. Infatti il presidente Yoon aveva chiamato addirittura una...
Diciamo che è stata presentata proprio una proposta a seguito del suo tentativo lo scorso 3 dicembre di imporre la legge marziale. Sarebbe un insieme di norme che si applicano in un paese nel caso in cui questo paese entri in guerra o comunque per altre esigenze eccezionali, ed è una sorta di ordinamento giuridico separato che però viene sostituito temporaneamente da altre norme, e il presidente aveva già dichiarato comunque di voler proteggere il paese in un determinato modo applicando questa legge marziale, che non è stata ben vista in realtà dai cittadini.
Sì, il presidente sudcoreano aveva dichiarato di averla attivata per proteggere il paese dalle forze comuniste, così le ha definite. La situazione è stata molto tesa. Adesso sentiamo le parole italiane a riguardo.
Contemporaneamente stiamo seguendo minuto per minuto la situazione in Corea del Sud. Ho parlato con la nostra ambasciatrice a Seul. Abbiamo informato tutti i nostri connazionali, sono circa 1300 quelli che sono in quel paese, li abbiamo invitati a non avvicinarsi a manifestazioni e a cortei. La situazione sembra legata a problemi di politica interna. Noi siamo amici della Corea del Sud, un paese nostro alleato, io ho invitato il ministro degli esteri di Seul a partecipare all'ultima riunione del G7 di Anagni Fugi, dei ministri degli esteri, proprio per dimostrare la vicinanza del nostro paese, del G7, a quel paese che si muove in una situazione complicata nella regione Indo-Pacifica, con una Corea del Nord sempre più aggressiva. Abbiamo inviato messaggi politici chiari anche alla Corea del Nord, che non deve naturalmente tentare minimamente di approfittarsi di una situazione di conflitto politico all'interno del Parlamento della Corea del Sud.
Abbiamo sentito le parole del ministro degli esteri italiani, che ha ribadito la vicinanza d'Italia con la Corea del Sud come stato amico. Infatti la questione ci interessa particolarmente perché comunque la Corea del Sud è in uno scacchiere politico decisamente teso lì in Oriente, con il continuo pericolo della Corea del Nord. Per capire un po' lo scacchiere politico basta pensare alle Corea del Nord, le truppe della Corea del Nord mandate a combattere in Russia. Per questo la questione della Corea del Sud è molto importante.
Inoltre la polizia sudcoreana sta indagando su una possibile insurrezione a seguito della dichiarazione della legge marziale. Ricordiamo che in Corea del Sud, in caso di insurrezione, si rischierebbe non solamente l'essere sollevati dal proprio incarico governativo, ma anche la pena di morte.
Il presidente Yoon ha accettato le dimissioni del ministro della difesa Kim Jong-un. Secondo i media nazionali, la proposta sulle dichiarazioni di legge marziale era stata avanzata al presidente proprio dal ministro, che quindi si è dimesso in seguito all'insuccesso ottenuto da questo atto.
Questa era la panoramica sull'Oriente. Sono le
17.14 e state ascoltando Radio Yulm.
In vetrina.
Radio You.
Your way to play.
In vetrina su Radio Yulm, sono le 17.14, siamo giunti al termine della puntata di oggi. Come sempre torniamo prossimamente, tutti i giorni alla solita ora.
Ricordiamo che se qualcuno volesse esprimere la propria idea o la propria opinione potete contattarci al 331 14 38 923.
Noi ci sentiamo prossimamente, io sono Luca.
E io sono Angelica.
Salutiamo Alessio Regia, ciao a tutti.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.